Leggeremo i capitoli 25 e 26. Siamo al punto in cui Paolo, pur riconosciuto senza colpe da Felice, governatore, questo governatore, quando deve andarsene perché ha un successore nella persona di Porcio Festo, lascia Paolo in prigione perché anche lui vuol andarsene ben visto da chi resta, e voleva essere ben visto dai giudei che avevano accusato Paolo. Il nuovo arrivato, dopo 3 giorni dal suo arrivo a Cesarea, dove stava la sua sede principale, porto sul mare costruito qualche tempo prima, sale a Gerusalemme ed ecco che i sommi sacerdoti e i principali subito si presentano a lui e hanno questa urgenza di condannare Paolo, vogliono proprio a tutti i costi che muoia. Quindi lo pregano di far loro il favore di far venire Paolo a Gerusalemme. Naturalmente, anche questa volta hanno l'intenzione di tendergli un agguato e ucciderlo prima che arrivi a destinazione. Ma Festo, che probabilmente era ben informato di tutto, non fa questo favore, ma dice piuttosto venite voi giù a Cesarea, tra qualche giorno torno giù. Si ferma difatti non più di 8-10 giorni, scese a Cesarea e il giorno dopo sedette in tribunale. Quindi sono arrivati subito anche gli accusatori di Paolo. I giudei che erano discesi da Gerusalemme gli si fecero intorno a Paolo, producendo molte gravi accuse, ma non potevano dimostrarle. Ecco la difesa di Paolo. Non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Le accuse che aveva ricevuto. Paolo si difende da tutte e tre. A questo punto, allora, il governatore chiede a Paolo se vuol salire a giudicare, salire a Gerusalemme per essere giudicato lassù. Paolo sapeva o immaginava i tranelli che potevano essergli tesi, e allora risponde con fermezza e sicurezza: sto dinanzi al tribunale di Cesare, qui mi si deve giudicare. Non ho fatto alcun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se ho commesso qualche ingiustizia o delitto che merita la morte, non la rifiuto. Ma se non c'è niente di ciò di cui essi mi accusano, nessuno può consegnarmi ad essi. Era sicuro che se il governatore lo consegnava ai giudei, questi l'avrebbero ucciso. E allora a questo punto Paolo si appella, mi appello a Cesare. Lui è cittadino romano, quindi lo può fare. Mi appello a Cesare, cioè all'imperatore di Roma. Perché Paolo si appella a Cesare? Il che vuol dire andare a Roma di sicuro. Probabilmente Paolo aveva nel cuore quelle parole che si era sentito dire, so se ve lo ricordate, se le era sentite dire dal Signore di notte: coraggio, come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma. Era nel capitolo 23, al versetto 11, avevamo incontrato queste parole. Quindi Paolo si sente chiamato da Gesù ad andare a Roma e vede questa l'occasione buona. Rendere testimonianza anche a Roma. Allora Festo, il governatore, dopo aver conferito col consiglio, hai appellato a Cesare. A Cesare andrai. Così Festo si sente libero del dover giudicare in una situazione così strana. Passati alcuni giorni, il re Agrippa, Erode Agrippa, con la moglie Berenice, discesero a Cesarea, vennero a salutare Festo, che era arrivato da poco. Poiché vi si trattenevano alcuni giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, per avere probabilmente qualche consiglio. Anzi, di sicuro sentiremo dopo. C'è un uomo che è stato lasciato in prigione da Felice. E racconta un po' come sono andate le cose, e che noi conosciamo già quasi tutto. Quando sono stato a Gerusalemme, sono comparsi i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei, portando accuse contro di lui, chiedendo la sua condanna. Risposi loro che non è costume dei romani consegnare un uomo. Consegnare vuol dire consegnare alla morte. Prima che l'accusato sia stato messo a confronto con gli accusatori e abbia avuto la possibilità di difendersi dalle accuse. Allora essi si radunarono qui e senza por tempo in mezzo, l'indomani mi sedetti in tribunale e feci condurre quest'uomo. Messi alla sua presenza, gli accusatori non portarono nessuna accusa di alcuno di quei delitti che io potessi sospettare, cioè delitti che fossero tali anche per il diritto romano. Avevano con lui soltanto delle contestazioni su punti della loro religione e riguardo a un certo Gesù morto che Paolo asseriva essere vivo. Trovandomi imbarazzato davanti a una controversia come questa, gli chiedi se voleva andare a Gerusalemme e essere giudicato là riguardo a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio di Augusto, comandai che fosse custodito in prigione, finché non possa inviarlo a Cesare. Agrippa disse a Festo: vorrei anch'io ascoltare quest'uomo. Domani lo ascolterai. Ed ecco l'occasione. Il giorno dopo, Agrippa e Berenice vennero con grande pompa, e quando furono entrati nella sala delle udienze con i tribuni e i personaggi eminenti della città, Festo comandò di condurre Paolo. Quindi si radunano tutti i VIP di Cesarea e della regione. Allora Festo disse, ecco il governatore rivolge la parola al re, visto che è lì con grande pompa: re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti, voi vedete colui per il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, tanto a Gerusalemme come qui, gridando che costui non deve più vivere. Ma io ho accertato che egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Ma poiché egli stesso si è appellato ad Augusto, ho deciso di inviarglielo. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere all'imperatore, Perciò l'ho condotto di fronte a voi e soprattutto di fronte a te, o re Agrippa, perché dopo questa interrogazione io abbia qualcosa da scrivere. Mi sembra infatti assurdo mandare un prigioniero senza indicare anche le accuse fatte a suo carico. Di accuse valide lui non ne vedeva, e allora bisogna trovarne qualcuna per poter scrivere, altrimenti è come prendere in giro l'imperatore. Ecco quindi Paolo adesso che si rivolge a re Agrippa in particolare per pronunciare la propria difesa, e Paolo la fa questa difesa in maniera molto dettagliata, raccontando la propria storia, la propria esperienza, ma noteremo come durante questa difesa la fa non tanto per difendere se stesso, ma per dare testimonianza alla sua fede, cioè alla fede in Gesù. Potremmo riassumere in alcuni punti questa difesa di Paolo: la sua vita prima della conversione, quindi la presentazione, il proprio curriculum vitae, cosa ha fatto prima di convertirsi, e questo anche per far vedere che era un vero buon ebreo, come quelli che lo avevano accusato, era uno di quelli. Poi il rapporto che ha avuto con i cristiani, con quella che veniva chiamata setta del Nazareno, poi la sua conversione, e poi fa una domanda al re Agrippa e a tutti i presenti: si può resistere alla visione celeste? Se sei sicuro che Dio ti ha rivolto una parola, puoi dirgli di no? Ed è una domanda che mette interrogativo anche nel cuore di chi ascolta, così che tutti devono sentirsi non solo in grado di giudicare lui, ma di giudicare se stessi o di fare dei passi nuovi. Ecco allora la difesa. Agrippa disse a Paolo: ti ha accordata la parola per difenderti. Allora Paolo, stesa la mano, incominciò a parlare in sua difesa. Da tutte le accuse che mi sono rivolte dai giudei, io mi stimo fortunato, re Agrippa, di potermi oggi difendere davanti a te. Tanto più, ed ecco una notizia interessante, chissà come faceva a saperlo Paolo, tanto più che tu conosci assai bene i costumi e le controversie proprie dei giudei. Ma lui conosceva bene anche, lo dirà dopo, anche la dottrina o la via. Perciò ti prego di ascoltarmi con longanimità, senza stufarti. Quale sia stato il mio tenore di vita fin dalla mia giovinezza, trascorsa tutta intera in mezzo al mio popolo e nella stessa Gerusalemme, lo sanno bene tutti i giudei. Quindi si vede che Paolo è sì nato a Tarso, ma già da giovane è arrivato a Gerusalemme per trascorrere lì il tempo degli studi. Essi mi conoscono da lunga data, se vogliono, possono testimoniare che sono vissuto come fariseo, secondo la setta più osservante della nostra religione. Della nostra religione. Non ha cambiato religione Paolo. Lui, come abbiamo visto anche altre volte, vede la fede in Cristo Gesù come la continuazione, il completamento della fede di Abramo, della fede di Mosè, della fede ebraica. Ora mi trovo sotto processo, per che motivo? Per la mia speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri. Quella promessa di cui le nostre 12 tribù, servendo incessantemente Dio notte e giorno, attendono il compimento. Che speranza ha Paolo? Perché lo accusano? Qual è questa promessa? È per questa speranza che io sono accusato dai giudei, o re. Ce l'hanno anche loro questa speranza. Tutte le 12 tribù vivono con questa speranza. Qual è la speranza? Che Dio ci risuscita dai morti. Paolo è accusato per questa speranza, perché ha detto che Dio ha già risuscitato uno dai morti. È la stessa speranza che hanno tutti. Allora cosa ne fanno di questa speranza gli ebrei? Se pensano che Dio non può metterla in pratica? Come mai vi può sembrare incredibile che Dio risusciti i morti? Come mai? Qui vediamo come fino a questo momento Paolo evita di nominare Gesù e di nominare la risurrezione di Gesù, che è il punto più difficile da accogliere da parte degli ebrei, e parlare della risurrezione è difficile anche ai pagani ancora di più. Ma qui lui sta parlando ora direttamente ad Agrippa, che conosce la situazione degli ebrei e forse un tantino la condivide anche la stessa fede. Adesso racconta un po' il suo come si può dire, la sua storia, il suo rapporto anzitutto con Gesù, che è colui che è stato risuscitato dai morti. Quanto a me, io ritenni di dover fare molte cose contro il nome di Gesù di Nazareth. Ecco, partendo da questa fede di fariseo, vissuta intensamente, prima di tutto anche lui, contro Gesù di Nazareth, come lo sono tutti i giudei in questo momento. Quindi ecco il suo rapporto con i cristiani. Ed è ciò che ho fatto in Gerusalemme. Molti dei santi li ho chiusi in carcere con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti. Molti dei santi. Qui li chiama, come abbiamo visto in altri momenti, chiama i discepoli o i credenti in Gesù, li chiama santi. Perché? Nell'Antico Testamento, e quindi gli ebrei, chiamano santi quelli che saranno nella comunità messianica. Quando verrà il Messia, quelli che lui raccoglierà saranno i santi. Quindi qui dire i santi è già una professione di fede in Gesù Messia. so se ho reso l'idea. Chiamare i cristiani santi è come dire: credo che Gesù, il Cristo in cui essi credono, è davvero il Messia, il promesso da Dio. Non li chiama santi perché non si arrabbiano mai, o perché la loro vita morale è perfetta, no? Peccatori tutti, ma credono in Gesù Messia. Per questo sono i santi. Molti dei santi li ho chiusi in carcere con l'autorizzazione dei sommi sacerdoti. Quindi lui era a stretto contatto con i sommi sacerdoti. E quando si trattava di ucciderli, io votavo contro di loro. Quindi anche il suo voto pesava sulla morte dei primi martiri, tra cui Stefano, non solo Stefano, tanti altri probabilmente. E in tutte le sinagoghe, quindi girava per la Palestina, molto sovente li sforzavo con supplizi a bestemmiare e nell'eccesso del mio furore li perseguitavo anche nelle città straniere. E così arriva a raccontare il proprio viaggio famoso a Damasco, non il primo delle città straniere, può darsi che sia probabilmente andato anche in altre città al di fuori della Palestina. Con questo scopo me ne stavo andando a Damasco, munito dell'autorizzazione e del permesso dei sommi sacerdoti. Quindi dovrebbero tutti dargli buona testimonianza, anche i sommi sacerdoti, perché collaborava con loro. Quando, verso mezzogiorno, ho visto, o re, sul mio cammino, una luce del cielo più risplendente del sole sfolgorare intorno a me e ai miei compagni di viaggio. E qui ecco che in questo capitolo 26 Paolo racconta di nuovo, ed è la terza volta che noi laudiamo, lo ascoltiamo, il racconto della sua conversione. Aggiunge anche qualche particolare in più, quello che serve per l'uditorio che ha davanti in questo momento, che è un uditorio formato non solo da ebrei, come le altre volte, ma anche da pagani. C'è lì il re e ci sono altri personaggi del... no, il re, il governatore e altri personaggi, quindi i tribuni che sono pagani, eccetera. Tutti cademmo per terra, quindi non solo lui, anche negli altri racconti i suoi compagni erano stati coinvolti almeno fino a un certo punto, in modo tale che lui stesso dovesse dire: non ho avuto un'allucinazione, perché anche gli altri hanno o visto o sentito qualche cosa. E io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica. Ecco, questo lo sappiamo adesso, che la parola ricevuta era in ebraico. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro i pungoli. Una frase che può essere un proverbio, quasi a dire: adesso devi arrenderti. Io dissi: chi sei, o Signore? Non capisce da dove viene la luce, non capisce chi può essere colui che lo chiama e che gli fa questa domanda: perché mi perseguiti? Il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Saulo, Paolo adesso, perseguitando i cristiani, perseguitava Gesù. direttamente: io sono Gesù che tu perseguiti. Da qui comprendiamo come Gesù davvero si identifica con i suoi, come aveva detto altre volte durante nei suoi discorsi ai discepoli nel Vangelo. Però Gesù non sta lì a rimproverarlo, perché basta questa frase e quel Saulo deve aver già capito di essere in errore facendo quello che sta facendo. E allora ecco che Gesù gli dà un ordine, cosa deve fare. D'ora in poi quest'uomo così sicuro di sé dovrà ubbidire. Ora alzati e sta dritto in piedi, poiché ecco il motivo per cui ti sono apparso. E qui Paolo riassume anche quello che gli aveva detto Anania quando si era presentato a lui, quando era ancora cieco. Ecco il motivo: per costituirti ministro e testimonio delle cose che tu hai veduto di me e di quelle che io ancora ti mostrerò. Qualcosa Saulo sapeva già di Gesù, anche se non voleva crederlo, e qualcosa avrebbe conosciuto ancora di lui, l'avrebbe conosciuto meglio. Gesù si sarebbe rivelato a lui, e questo probabilmente non solo direttamente, ma anche attraverso la Chiesa, attraverso gli altri apostoli che Saulo poi incontrerà a Gerusalemme. Per questo, ecco la promessa, quindi Gesù non gli dà solo il compito, l'incarico di essere ministro e testimonio, ma anche gli fa la promessa. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani. Gesù si è impegnato con lui di liberarlo dal popolo, e qui già abbiamo avuto qualche occasione in cui abbiamo visto che ha potuto superare la persecuzione da parte degli ebrei. Dal popolo, il popolo è il popolo ebraico sempre, e dai pagani, dagli altri, ai quali io ti mando. Per che motivo Gesù manda Paolo ai pagani? Per aprir loro gli occhi. Sono tutti ciechi? Sì. Perché non vedono le opere di Dio, non conoscono colui che il Padre ha mandato. Quindi per aprir loro gli occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce, così come aveva detto già Zaccaria nel suo cantico, che siedono nelle tenebre e nell'ombra della morte. E dal potere di Satana a Dio. Quindi quelli che non credono ancora in Gesù sono sotto il potere di Satana. Chi è sotto l'influsso di Dio? Solo chi arriva a credere in Gesù, in quel Gesù che sta parlando qui a Saulo sulla via di Damasco. Perché ottengano, per la fede in me, in Gesù, la remissione dei peccati e partecipino all'eredità dei santi. Ecco, dentro queste parole che Gesù rivolge a Paolo, che Paolo riferisce qui, e che comprendono probabilmente anche tutto quello che gli era stato detto poi quando è stato battezzato, Ecco, dentro queste parole c'è un po' un riassunto anche di tutto quello che Paolo ha fatto in seguito. E c'è molto su cui meditare anche per noi oggi e renderci conto di qual è il compito della Chiesa nel mondo, qual è il nostro compito nel mondo. E anche quanto è prezioso per il mondo, perché è un aprir gli occhi, perché è un convertire dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio, perché abbiano la remissione dei peccati credendo in Gesù. Ecco, queste cose penso che sia ben importante e necessario continuamente rimeditarle per capire il nostro ruolo nel mondo e per saper amare anche quelli che non conoscono ancora Gesù Cristo, anche quelli che vivono in mezzo a noi, non solo quelli che non credono più, ma anche quelli che non hanno mai sentito parlare in modo retto di Gesù Cristo, e che ce ne sono tanti adesso in mezzo a noi con l'arrivo degli immigrati da varie nazioni del mondo. La nostra terra è terra di missione, abbiamo attorno a noi molte di queste persone che sono ancora nelle tenebre, che hanno ancora gli occhi chiusi, che sono sotto il potere di Satana. Ecco, se prendiamo sul serio queste parole dette da Gesù a Saulo sulla via di Damasco, vediamo degli spirali e delle urgenze anche per la nostra missione nel nostro mondo. Pertanto, o re Agrippa, ecco che si rivolge di nuovo, ogni tanto richiama in particolare soltanto il re. Paolo sapeva perché, forse perché così lui almeno doveva sentirsi in qualche modo chiamato in causa per dire anche lui una parola di adesione a Gesù Cristo. Se diceva o voi tutti che siete qui, restava una cosa impersonale. Invece dicendo, chiamando per nome uno, forse anche tutti gli altri si sentivano chiamati in causa da dover prendere posizione su queste cose. Perché o dicono stai inventandoti tutto e ci racconti storielle, oppure se è vero quello che stai raccontando, allora siamo anche noi di fronte a una decisione da prendere. E che la cosa sia vera e non sia una storiella lo dice il fatto che lui stava andando a Damasco munito dell'autorizzazione e il permesso dei sommi sacerdoti, e quindi non se l'ha inventata lui, non poteva inventarsela lui una cosa del genere. Io non volli resistere alla visione celeste. Resistere vuol dire rifiutare quello che mi veniva detto e chiesto. Anzi, ed ecco qui il cambiamento che avviene, che è avvenuto in questo Saulo. Prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme, e per tutto il paese della Giudea, e infine ai pagani, ho predicato che dovevano pentirsi e convertirsi a Dio facendo opere di vera penitenza. Ecco la predicazione di Paolo. I primi a cui lui si rivolgeva a Damasco, a Gerusalemme e per la Giudea erano già credenti in Dio. Qui Paolo dice addirittura devono convertirsi a Dio. Cosa vuol dire allora convertirsi a Dio? Vuol dire accogliere colui che Dio ha mandato. Altrimenti non è più fede in Dio quella che hai. È come se dicesse così agli ebrei. Se non accogliete colui che Dio ha mandato, non è più fede in Dio. Pensate di credere in Dio, ma credete a voi stessi, non a Lui. E convertirsi a Dio. Per questi motivi, i giudei si impadronirono di me nel Tempio. E hanno cercato di uccidermi. Questo ricordate che l'abbiamo letto l'altra volta. Ma con l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, io ho continuato a rendere testimonianza agli umili e ai potenti. Quindi non c'è differenza. I potenti stavano davanti a lui anche in quel momento in cui diceva queste parole. Agli umili e ai potenti. Gli umili li incontrava quando girava per l'Asia e per la Grecia e la Macedonia. Non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire. Ecco, si richiama ancora alle sacre scritture, perché tutto quello che Gesù ha detto e fatto era già scritto nelle sacre scritture. Se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, che il Cristo doveva soffrire. Le sofferenze del Messia, del servo di Yahweh, erano dette in modo particolarmente chiaro negli scritti dei profeti. E che risuscitato per primo da morte, avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani, quindi a tutto il mondo. Il Cristo non lo chiama per nome, qui Paolo, ha questa prudenza di fronte a quelli che lo stanno, però la sua risurrezione la richiama e anche la sua fede che Gesù è davvero il consacrato di Dio e quindi il suo Messia, questa la proclama con chiarezza, che il Cristo doveva soffrire e risuscitato per primo da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani. Dentro le sacre scritture Paolo leggeva con chiarezza anche queste profezie, che sono quelle che noi leggiamo nella notte di Pasqua o in altre occasioni, il Salmo 16, 15, Ezechiele 37, poi la storia di Giona e poi ancora vari altri passi. Ecco, Paolo ha terminato la sua testimonianza. L'ha terminata perché il governatore Festo non ce la fa più ad ascoltarlo. Finché raccontava la sua storia, come erano andate le cose, ascoltavano tutti in silenzio. Ma adesso che comincia a parlare più chiaramente della fede degli ebrei, in particolare di quella speranza che è realizzata dalla risurrezione di Gesù, Allora Festo alza la voce e gli grida: tu stai delirando, Paolo, stai diventando matto. Il tuo gran sapere ti ha dato alla testa. E Paolo, ecco, con grande pacatezza e dimostrando di non essere matto, quindi: non sto ragionando, eccellentissimo Festo, ma dico parole veritiere e sensate. Infatti, ecco, Paolo fa riferimento a quello che l'altro grande personaggio presente sa, il re. Infatti il re è bene informato di queste cose, e così parlo davanti a lui con piena fiducia, perché non penso che alcuna di queste cose possa essergli ignota. Paolo sa che dal governatore non può aspettarsi granché, tutto nuovo per lui, ma il re, che è cresciuto lì, il re che è cresciuto nella terra degli ebrei, sapeva tutto. In realtà non si tratta di fatti avvenuti in qualche angolo remoto. Quali fatti? Beh, quelli della morte e risurrezione di Gesù. Credi tu, o re Agrippa, ai profeti? Lo so che ci credi. Il re Agrippa condivide la fede degli ebrei. E Agrippa a Paolo: ancora un poco e mi persuadi a farmi cristiano. Adesso qui non sappiamo, bisognerebbe sentire il tono di voce, se Agrippa dice questa frase per prendere in giro Paolo o se la dice in modo pensieroso. Può darsi. E Paolo, o poco o molto, volesse Dio che non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diveniste come io sono, all'infuori di queste catene. Quindi non che diveniste tutti prigionieri, ma che diveniste come io sono, cioè credenti in Gesù. È il desiderio di Paolo, e per questo lui ha parlato, ha reso testimonianza, non tanto per difendersi, scagionarsi, ma perché non aveva niente da cui scagionarsi, ma per testimoniare la verità biblica, anzitutto, di Gesù. Allora il re, il governatore, Berenice e quanti erano seduti con loro si alzarono. Allontanandosi parlavano tra loro e dicevano: un uomo come questo non può far nulla che meriti la morte o le catene. Non solo non ha fatto niente, ma non può neanche far niente. Se ha una fede così, non combinerà mai niente di male che meriti la morte o le catene. Anzi, Agrippa, soggiunse a Festo, il re, quest'uomo avrebbe potuto essere rilasciato se non avesse fatto appello a Cesare. Ma ormai è troppo tardi. Ecco, credo che il passo su cui possiamo fermare maggiormente la nostra attenzione sia proprio quest'ultimo discorso di Paolo, che occupa quasi tutto il capitolo 26, la sua testimonianza, il racconto della sua vita praticamente, così che Paolo con la sua vita diventa testimone della verità della risurrezione di Gesù. Ed è bello che fa vedere la risurrezione di Gesù non come qualcosa di nuovo, ma come la speranza di tutto il popolo ebraico. È lì che si, non che si conclude, ma che dimostra la propria verità e la propria serietà, la speranza della fede ebraica. Gesù con la risurrezione inizia a realizzare questa speranza, che non rimane più soltanto un sogno, come lo era fino a quel momento, ma che comincia ad essere realtà. Ecco, ringraziamo il Signore che a noi sono già stati aperti gli occhi, quindi siamo già passati dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Partecipiamo all'eredità dei santi. Amen.